Grazie, grazie per Scacciavillani. Ci sono altre domande? Invito a esporle, altrimenti poi alla fine faccio una brevissima osservazione io. Quindi, alcune persone sono già uscite, immagino che la corposa relazione di dottor Scacciavillani abbia illustrato, effettivamente l'ha fatto in maniera molto, molto chiara il quadro. Per quanto mi riguarda, ecco, c'è un fatto che mi interessava trattare, cioè la questione culturale. Vale a dire, l'ho accennata prima, insomma, la democrazia io la vedo come un insieme di criteri di ragionamento e di funzionamento, cioè ci si può aspettare che qualcuno faccia determinate cose, qualcun altro no, che qualcuno intenda la democrazia in un modo, con un tratto particolare, qualcun altro no. La Tunisia non è l'Algeria, la Tunisia non è l'Egitto, noi in Tunisia abbiamo cambiato un regime 40 anni fa, abbiamo, lo dico perché insomma, così mi è stato raccontato, abbiamo imposto noi un presidente. Evidentemente forse in quel periodo avevamo anche una visione un poco più strategica rispetto a, ad oggi. Oggi mi sembra invece che l'atteggiamento generale sia un quadro di allegria fondamentalmente. Mi viene in mente questa cosa quando lei parlava di TikTok, appunto, a noi fanno vedere, a noi propinano, a noi suggeriscono contenuti allegri, con la stessa allegria, mi dispiace citarlo in causa in questo modo, ma purtroppo è quello che ho pensato all'epoca, lo penso tuttora, alcuni politici, tipo il Presidente del Consiglio, tante volte il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ha pensato di mettersi allegramente a fare propaganda elettorale su TikTok, rivolgendosi ai bambini con quel modo molto cordiale e molto simpatico di porsi, ignorando completamente contenuti tipo quelli di oggi, ignorando completamente lo strumento su cui si stava, evidentemente, su cui si stava cimentando e forse le implicazioni. Magari le sapeva, le ha sottovalutate, magari come gran parte della nostra classe dirigente non hanno minimamente idea di, dei rischi, del livello di competizione, perché per me, diciamo, c'è una competizione culturale con la Cina, non parlo di nemici per carità, ma c'è una competizione economica e penso che per certi profili, anche proprio sulla questione della democrazia, sul funzionamento della macchina anche statale, noi intendiamo le cose in un certo modo. Lei ha spiegato benissimo quel passaggio che riguarda anche la scienza, no? A proposito dell'individualismo. Cos'è la verità? Su questo concetto della verità andiamo anche nel religioso in un certo senso, no?
Sì,
Sia per
esatto.
loro ma anche per noi, qui des veritas. Quindi se dal nostro punto di vista le cose funzionano in un certo modo, anche i processi democratici, economici, è proprio un progetto di filosofia di fondo. È chiaro che per un altro sistema, per un'altra cultura, non è così, e questo si ripercuote anche sui rapporti commerciali. Io ho fatto giurisprudenza, ho studiato con grande passione il diritto internazionale, ci ho fatto un lavoro sopra. A un certo punto ho dovuto arrendermi all'evidenza che il diritto internazionale fattizio, così come noi lo conosciamo, lo intendiamo, proviamo anche a immaginarne l'efficacia sotto un profilo sanzionatorio, sia una cosa nostra, una cosa a cui noi teniamo particolarmente, ma ci sono paesi che possono serenamente anche aderire e poi comportarsi esattamente come se non l'avessero mai fatto. Quindi, ecco, tutte queste cose che mi vengono in mente hanno a che fare comunque con quell'input che lei ha dato, cioè esiste una frattura filosofica tra il nostro mondo, la nostra civiltà e la loro, la nostra cultura e la loro, diciamo che facciamo parte della stessa civiltà umana, la nostra cultura e la loro, e ben inteso, a quanto pare, mi hanno detto che loro considerano la nostra una cosetta trascurabile, non proprio così fondamentalmente efficace in prospettiva futura, loro sono il futuro. Ecco, questo, sentita in questi termini da un sinologo, sinceramente un pochino mi lascia da pensare. Stefano voleva fare una domanda anche lui. Prego, Stefano.
Sì, mi aggiungo una brevissima domanda perché nel canale YouTube Inglourious Glorbastards ha di recente pubblicato diciamo, un confronto con l'amico Alberto Forchielli, con cui il dottor Scacciavillani
Ecco,
spesso.
lo faccio vedere su in share
Perfetto,
screen. Si
perfetto.
vede?
Che riguarda appunto il male oscuro dell'economia cinese, no? Io volevo, se possibile, che lui illustrasse per sommi capi i motivi che spingono il governo cinese a non aumentare i consumi interni, perché trovo che sia una cosa particolarmente interessante per capire come ragiona quel regime. Grazie.
Il motivo per cui hanno diffidenza verso i consumi privati, insomma, degli individui, è di tipo ideologico, se vogliamo, nel senso che se lo Stato spende, no, in infrastrutture, costruisce ferrovie, porti, aeroporti, linee a fibra ottica, eccetera, eccetera, mantiene il controllo. Quindi nel PIL cinese la quota di investimenti è stata tradizionalmente enorme. Dicevano perché effettivamente la dotazione di infrastrutture in Cina era molto mediocre e quindi c'è stata la necessità di adeguarla alle esigenze di una moderna economia. Adesso è meno chiaro, no? Cioè, una volta costruita una rete ferroviaria più o meno adeguata, no, ad alta velocità, non è che si possono mettere binario 1 o costruire linee ferroviarie dove il ritorno dell'investimento è negativo. E se invece si spinge verso i consumi privati, lì è l'economia privata, cioè sono le imprese private che producono, cioè lo Stato perde controllo. Ma c'è una cosa ancora, come dire, questo è il motivo ideologico, la diffidenza verso una componente del PIL che per forza di cose, no, predilige i prodotti migliori. Allora, chi li fa i prodotti migliori? Ma tendenzialmente le imprese private, non quelle pubbliche, magari imprese straniere, no? Quindi c'è una ritrosia a concedere più spazio al consumo privato. C'è un altro aspetto che è legato al primo. Il Partito Comunista Cinese, molti anche economisti, insomma, molti dirigenti, temono che la Cina rimanga nella trappola della povertà, insomma, nella trappola del reddito medio. E moltissimi paesi hanno fatto il passaggio da società agricola, insomma, da economia agricola di sussistenza a un'economia più o meno più diversificata, un po' più ricca, però poi non sono riusciti a superare diciamo così, non sono riusciti a entrare nel novero delle economie avanzate. No? Per esempio, il Cile è un'eccezione in questo senso, la Corea è un'altra eccezione in questo senso. Okay? Però tante altre economie, il Messico, il Brasile, boh, l'Egitto, il Marocco, sono rimasti un po' al posto. E il motivo che i dirigenti cinesi citano è la concessione di welfare sostanzialmente. Dicono, quando questi paesi hanno raggiunto un po' di benessere, allora i governi hanno cominciato a dare l'assistenza sanitaria gratuita a tutti, hanno cominciato a dare l'istruzione di qualità o presunta di qualità a tutti, hanno cominciato a dare un sistema pensionistico più generoso, eccetera, eccetera. Quindi hanno destinato risorse. Indebitandosi e quindi risorse che non avevano a servizi sociali. Se noi facciamo la stessa cosa, ci carichiamo di un peso che è insostenibile, diventa insostenibile. Infatti, in Cina non c'è un sistema pensionistico generoso, no? Un sistema pensionistico molto embrionale. L'assistenza sanitaria è di qualità pessima, quella pubblica. Anche il sistema di istruzione, a parte le aree d'eccellenza, è un sistema che nella Cina rurale a malapena solleva dall'analfabetismo, no? E quindi che cosa succede? Che questa riluttanza del governo a fornire servizi sociali di qualità induce un comportamento, cioè induce nelle famiglie, insomma, nella gente comune, l'esigenza di risparmiare. Perché se tu non hai un sistema pensionistico e hai un figlio solo, chi ti assicura che sopravviverai quando non potrai più lavorare? I tuoi risparmi. Se non hai un'assistenza sanitaria affidabile e ti devi pagare in caso ti rompi una gamba per fartela ingessare, tu devi tenere i soldi in banca, perché se no in ospedale con la gamba rotta non ti fanno entrare, o comunque fanno entrare e ti lasciano sul letto. Se non hai un sistema educativo che forma, diciamo, che conferisce un'istruzione adeguata, devi pagare gli insegnanti privati, che tra l'altro sono stati vietati adesso in Cina, sulla base dell'aspirazione all'uguaglianza. Xi Jinping ha detto: no, i ricchi non devono potersi pagare gli insegnanti privati, perché se no in questo modo creiamo differenziazioni di classe. Però se poi i bambini non apprendono o hanno un'istruzione inadeguata, non trovano lavoro, sono inoccupabili. Insomma, tutta questo complesso di motivi, come dire, ideologici e di preoccupazioni per la trappola del reddito medio fanno sì che i consumi in Cina siano compressi, consumi privati. E il modello di sviluppo rimanga quello da economia centralizzata, pianificata, con enfasi sul ruolo dello Stato e sulle imprese pubbliche, ma è un sistema che non è più sostenibile. Numero uno, perché nonostante la Cina non abbia un sistema di welfare generoso, il Fondo Monetario Internazionale, i miei ex colleghi del Fondo Monetario Internazionale, hanno pubblicato un paper a agosto 2023 in cui dicono il debito pubblico della Cina, quando si va a calcolare effettivamente, no, su tutte le su tutti i debiti del governo centrale, delle autorità locali, delle imprese pubbliche, delle entità pubbliche, i debiti a bilancio, ma soprattutto quelli occulti o non iscritti a bilancio, off balance sheet, il rapporto debito-PIL nel 2027 arriverà al 147% del PIL. Allora, noi italiani, almeno, diciamo così, abbiamo un sistema pensionistico che giustifica, cioè non giustifica, ma spiega come mai abbiamo un debito di queste proporzioni, abbiamo una partecipazione alla forza lavoro che è molto bassa e quindi il PIL non ne risente, eccetera. Ma nel caso della Cina dice, ma tutti questi soldi dov'è che sono finiti? E allora, qual è la verità? Che cos'è il debito? È una misura dell'inefficienza in un sistema come quello cinese. Perché? Perché sia nelle imprese pubbliche che sono probabilmente molto inefficienti, ma sia anche nelle imprese private a cui sono stati concessi generosi sussidi, probabilmente si è prodotto in modo inefficiente. E quindi, quando avete un'impresa, no? Andiamo a livello di impresa, se avete un'impresa che produce automobili, ne produce tante, okay? E quello è PIL, quindi il PIL aumenta. Ma se non le vende, dove va? Va nel magazzino. Quindi nel PIL, invece di essere consumo, diventano variazione delle scorte. No? Ma le scorte che sono dal punto di vista dell'azienda? Le macchine invendute. Che significa? Significano debito. Perché tu hai dovuto pagare gli operai, i fornitori per costruire quelle macchine, se non le vendi, come fai a pagare i debitori, chiedo scusa, i fornitori e gli operai, i dipendenti, eccetera, eccetera? Con i debiti. E questa è un po' detta in maniera semplicistica. Probabilmente la situazione della Cina, quindi non è solo una questione, diciamo, di modello, no? Che deve spostarsi, modello economico che deve spostare l'enfasi sui consumi piuttosto che sugli investimenti. Il male oscuro è una questione molto più delicata e molto più ampia di quello che viene comunemente descritto.
Grazie.